Benvenuti mamma e papà all'ultima spiaggia. Io sono Colum.
Io sono Maurizia.
Di cosa parliamo oggi?
Di amore, autorevolezza e arte.
Quindi parliamo di educazione.
Assolutamente sì.
Il mio preferito.
Perché ormai tutti abbiamo capito che i metodi con cui ci hanno educati i nostri genitori molto spesso oggi sono inutili. O meglio, non che fossero inutili allora assolutamente, ma il mondo in questi ultimi 30-40 anni è talmente cambiato e così velocemente che i metodi educativi che venivano utilizzati oggi hanno davvero poca utilità. Di sicuro però non possiamo esimerci dal cercare un metodo educativo, perché la cosa peggiore che possiamo fare è lasciare che le cose vadano come vadano e lasciare spazio troppo all'improvvisazione. Soprattutto perché quando lasciamo spazio all'improvvisazione nell'educazione veniamo presi dalle emozioni e ci lasciamo travolgere dall'emotività. Quindi questo non funziona. Un metodo educativo chiaro in testa ci aiuta invece a fare le cose per bene. Oggi si parla tanto di disciplina dolce. Ma che cos'è la disciplina dolce?
Questa è un'ottima domanda.
Perché viene molto molto spesso confusa con il lasciare andare, il permettere tutto, l'accettare da parte dei bambini tutto, e questo non è assolutamente vero. La disciplina dolce è la capacità di essere autorevoli anziché autoritari, e quindi oggi parliamo proprio di autorevolezza, con amore incondizionato e con strumenti che ci permettono di appunto esserlo.
Tra l'altro autorità e autorevolezza sono già due parole che abbiamo affrontato all'inizio del podcast, nella prima stagione, con il nostro amico Luca Volpe.
Sì, è vero.
Spero tornerà prestissimo a trovarci.
Luca, ti aspettiamo.
Bene, a questo punto, ma toglimi una curiosità. Disciplina dolce.
Sì.
Cos'è quel dolce? Cosa rappresenta dolce?
Dolce rappresenta la modalità con cui noi stabiliamo le regole, per esempio condivise con i nostri figli, e quindi non imposte dall'alto come faceva il padre padrone di una volta. Spieghiamo ai nostri figli, quindi parliamo con i bambini del perché si fanno certe scelte e con grande amore spieghiamo loro perché le cose vanno fatte in un certo modo. Ricordiamoci che i bambini non sono stupidi, si può dire, sono bambini.
Secondo
quindi
me si può dire.
Una volta che noi spieghiamo loro le cose con serenità e senza farci prendere dalla famosa ondata emotiva, noi insieme a loro, loro le capiscono. Possono non essere d'accordo, ma poi chiaramente si adeguano perché sanno che noi siamo il loro punto di riferimento.
Quindi spiegare il perché, anche se sono molto piccoli, ha senso, perché instauri un rapporto di fiducia in qualche modo nel quale tu risulti autorevole perché gli spieghi il motivo.
Certo.
Anche se poi magari non sono d'accordo, ma ci sta.
Sì.
La famiglia non è una repubblica, è una dittatura, giusto?
No, non sono d'accordo su questa espressione. Però è vero che parlare ai bambini anche molto piccoli con un tono di voce profondo, con un volume basso, una velocità adeguata, quindi più lenta che è veloce, permette ai bambini di registrare questo linguaggio e di comprendere che anche quando non siamo d'accordo possiamo parlare di una cosa, possiamo discutere, e che poi alla fine c'è qualcuno che decide, ma spieghiamo anche il motivo per cui decidiamo e facciamo delle scelte. E ricordiamoci poi di lasciare sempre un po' di spazio ai bambini per prendere le loro decisioni,
certo,
quindi fare le loro scelte. Questa è la disciplina dolce. Non significa lasciare che il bambino faccia quello che vuole, ma significa spiegare al bambino perché ho fatto una scelta e lasciargli il suo spazio di manovra. Ti è piaciuta?
Sì, stavo riflettendo sul fatto che la famiglia non sia una democrazia, però adesso per come l'hai messa è una democrazia, nel senso che tutti hanno modo di esprimere il proprio parere, ma qualcuno alla fine ha la responsabilità di prendere le decisioni. Questi di solito sono i genitori. Quindi quello che gli possiamo passare è il metodo che noi usiamo in quanto genitori per prendere le decisioni. Quindi le domande che ci facciamo, le risposte che cerchiamo, e mettiamo tutto questo insieme per prendere una decisione. In famiglia, come per esempio nel mondo del lavoro, c'è qualcuno alla fine che prende delle decisioni e lo fa secondo un determinato modello, secondo un determinato processo.
Esatto.
In famiglia facciamo la stessa cosa e proviamo, facendo il nostro meglio, per passarla ai bambini.
Ma i bambini imparano con l'esempio, quindi in realtà nel momento in cui noi lo facciamo e spiegando loro qual è il processo decisionale, facciamo vedere anche come siamo arrivati alla decisione, i bambini imparano automaticamente, quindi non dobbiamo fare grandi, come dire, elucubrazioni su come spiegare questa cosa ai bambini. Usiamo parole semplici che loro possano comprendere e facciamo vedere loro ogni volta come avviene il processo decisionale, anche quando prendiamo decisioni io e te, quindi certo, quando prendono decisioni mamma e papà su argomenti che magari non coinvolgono i bambini, che però sono importanti perché i bambini vedono questo modello replicato anche tra due adulti e allora capiscono che questa cosa funziona nella società. Allora, crescendo, hanno imparato, hanno appreso, hanno una competenza decisionale che altrimenti non sviluppano, perché se noi imponiamo le nostre decisioni, quello che loro apprenderanno, quello che loro capiranno è che più sei grande, più sei potente, più sei grosso, più sei potente, mi viene da dire, no?
Rende bene l'idea.
Rende bene l'idea, e più puoi decidere per gli altri e imporre la tua volontà sugli altri. Ora, ognuno di noi decide a che cosa vuole insegnare ai propri figli. E si posizioni da una parte o dall'altra. La terza alternativa è non prendere decisioni e lasciare che decidano i bambini.
Senza guida, però.
Senza guida. Che cosa stiamo insegnando ai bambini? In realtà che ognuno può fare quello che vuole e quindi stiamo insegnando la mancanza di rispetto per l'altro. E molto spesso questo si traduce anche nella mancanza di rispetto per me stesso, perché sappiamo bene, insomma, che i bambini, man mano che crescono, sviluppano questa capacità se noi glielo insegniamo. Ma se il bambino fa sempre tutto ciò che vuole, anche andando oltre quelle che sono i limiti del buon senso, mi viene in mente mangiando tutti i dolci che vuole perché sono a sua disposizione, può farne scorpacciate tutti i giorni, o guardando la televisione per ore e ore e ore perché non c'è nessuno che mette un limite, è chiaro che il bambino sta prendendo delle decisioni per sé senza rendersi conto di quanto queste possano fargli bene o fargli male. E ciò che imparerà è proprio il posso fare tutto quello che voglio quando voglio, ma non impara qual è il limite e qual è il pericolo.
È un concetto un po' distorto di libertà anche da adulti.
Assolutamente sì.
Va bene, tu sei partita parlando di queste tre A.
Sì.
Amore, arte, autorevolezza. Molto bene.
E dovremmo spiegare.
A me piace tantissimo, tra l'altro, perché mette insieme tre cose secondo me magnifiche con la prima lettera dell'alfabeto.
Sì.
Il 3 è il numero perfetto.
Ok.
E la A, ripetuta tre volte, la prima lettera dell'alfabeto. Uh-huh. È bellissimo.
Ti piace tantissimo.
Sì.
Bene,
ti sono piace
contenta.
Tanto.
Dovremmo spiegare perché abbiamo scelto arte, perché non è così immediato, ma ora lo spieghiamo.
Ma adesso ci arriviamo.
Ok.
Ma io volevo chiederti, come possiamo mantenere un equilibrio tra essere amorevoli, uh-huh, e quindi tra l'A di amore, e okay, l'essere autorevoli? Perché sembrano agli antipodi, ma dove stanno effettivamente?
Come dicevamo prima, la comunicazione è sicuramente lo strumento chiave di questo equilibrio, perché io posso attraverso la comunicazione trasmettere amore e lo faccio nel modo in cui comunico ai bambini. Abbiamo già detto tante volte, credo che questo ormai si sappia, che se io mi abbasso al livello del bambino, inteso proprio fisicamente, no? Lo guardo negli occhi, mi inginocchio o mi siedo con lui o con lei per guardarlo negli occhi, quindi stabilire una connessione, e non mi impongo dall'alto, perché noi comunque, soprattutto per i bambini piccoli, noi siamo molto alti, tu in particolar modo.
Anche per molti adulti.
E anche per molti adulti sei alto, ma insomma, per i bambini un adulto che quindi dall'alto si impone è qualcosa di forte. Quindi il nostro modo, la nostra, il nostro comportamento, il nostro atteggiamento, l'utilizzo della voce sono tutti strumenti che servono per una comunicazione efficace e che diventi amorevole. Non confondiamo l'amorevolezza e quindi il modo e il sentimento che mettiamo con gli dico di sì, gli permetto di fare ciò che vuole. Sono due concetti completamente diversi.
Quindi amorevolezza è anche saper dire di no.
Certamente.
Quando è il momento di
indubbiamente,
no.
Indubbiamente. Amorevolezza non è permissivismo, non è tutto è permesso. È amorevolezza, cioè ti dico di no, ma lo faccio con amore e lo faccio per il tuo bene e te lo spiego qual è il tuo bene. Chiaro che a seconda dell'età del bambino dovremmo spiegarlo in modo diverso affinché lo possa capire.
Certo, ma hai parlato di comunicazione, che è un argomento sul quale...
Sì.
Discutiamo spesso
molto,
sia per lavoro che per motivi familiari, ma
sì.
Secondo te quali sono le strategie migliori per comunicare con i figli, figli di tutte le età, perché se okay. andiamo da zero all'età adulta, in modo che sia amorevole ed efficace, in modo che passiamo qualcosa sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista intellettuale.
Mm-hmm. Dunque, partiamo da una comunicazione rispettosa. Se io rispetto l'altro, in questo caso se io rispetto il bambino o anche il ragazzo, in età più avanzata, gli sto insegnando a rispettare. Voi ricordiamoci che siamo uno specchio, che i nostri bambini, i nostri ragazzi sono il nostro specchio. Quindi più io sono rispettosa di te e più tu sarai rispettoso di me. Molto, molto spesso facciamo questo errore. Urliamo e chiediamo loro di non urlare, anzi... pretendiamo che loro non urlino, questo non può funzionare.
Quindi non c'entra col fatto di aver maturato il diritto ad alzare la voce,
no,
perché sono più vecchi, giusto?
No,
neanche perché sono più grande.
No, neanche se...
Perfetto,
no,
questo è un ottimo insegnamento a portare a casa.
Non esiste. Quindi, primo di tutto, una comunicazione rispettosa. Noi ci dobbiamo ricordare che siamo le loro guide. Quindi sì, è vero, siamo più grandi, abbiamo più esperienza, ma non per questo siamo autorizzati a mancare di rispetto. E se manchiamo di rispetto, loro imparano che si può mancare di rispetto. Questo significa che nel momento in cui siamo arrabbiati, perché c'è la rabbia ed è giusto che ci sia, nel momento in cui siamo frustrati perché è la ventesima, no, la milionesima volta che ci chiedono la stessa cosa.
Adesso i numeri mi tornano, ok.
O che pretendono il gelato in pieno inverno, non lo so. Ok? Nel momento in cui siamo frustrati, stanchi, arrabbiati, nervosi, tutto quello che volete, ci prendiamo una pausa. Non occorre rispondere subito, non dobbiamo andare in reazione, perché altrimenti viene fuori la comunicazione non rispettosa. Prendetevi una pausa, ditelo esplicitamente, spostatevi in un'altra stanza, quando possibile ovviamente, non sempre possiamo farlo. Però prendete questa pausa, dei bei respiri profondi, si calma l'emozione e poi si parla con la razionalità.
Non è sempre facile da ricordare prendersi una pausa. Usare la respirazione, che tra l'altro sono tecniche antichissime, mm-hmm. che funzionano benissimo, nel senso
che
non ce lo ricordiamo.
Perché abbiamo
una... un passaggio.
Sì, perché abbiamo una reazione del cervello istintivo, che è quella di protezione e che quindi reagisce in reazione, ma noi non dobbiamo reagire con i nostri figli, ricordiamoci che gli adulti siamo noi, non sono loro. Quindi, affinché la comunicazione sia efficace da questo punto di vista, abbiamo bisogno che sia chiara e comprensibile per i bambini. Non cominciate le filippiche che partono da Adamo ed Eva.
È un ottimo modo per sfogarsi.
Lo so. Perfettamente.
Ma serve a qualcosa?
E non serve a niente.
Perfetto.
E soprattutto non tirate in mezzo tutte le altre volte che ha combinato qualcosa, tutte le altre volte che gliel'avete detto. I bambini vivono nel presente, nel qui ed ora. Non andate a rivangare tutto ciò che è stato, perché non serve, non è utile. Quindi una comunicazione chiara su ciò che è successo ora, su come lo possiamo affrontare, su come possiamo trovare una soluzione, come possiamo dobbiamo cambiare le cose per stare tutti meglio, perché poi alla fine il tema è questo. Lui non deve lui o lei non deve smettere di fare i capricci, e lo metto tra virgolette perché sapete ormai che questa parola è molto discussa, non deve smettere di avere quella reazione perché dà fastidio a me, ma deve smettere perché in questo modo viviamo tutti meglio, possiamo parlare, possiamo comprenderci, eccetera, eccetera, eccetera.
Ti faccio una domanda, ma tutto questo percorso di crescita nel quale noi abbiamo un ruolo di guida come genitori,
sì,
dovrebbe portare a, anzi accompagnare i bambini a diventare degli adulti, quindi con un certo grado di autonomia, un certo grado di responsabilità verso le proprie azioni.
Sì.
E non è facile, non è facile per niente. Ma come faccio a guidarli in questo percorso verso l'autonomia e la responsabilità senza perdere, diciamo, l'autorità genitoriale?
Ma l'autonomia del bambino non toglie autorevolezza al genitore, perché il bambino acquisisce autonomia per piccoli passi. Questa cosa ci è molto chiara e ci viene molto facile comprenderla nei bambini piccoli. Quando il bambino inizia a parlare, quando il bambino inizia a camminare, quando hanno questi passaggi, vivono questi passaggi, anzi i genitori e tutta la famiglia normalmente li prendono con grande entusiasmo, battiti di mani.
Vanno celebrati.
Vanno celebrati, perfetto. Quelli sono passaggi di autonomia del bambino. Man mano che cresce e diciamo che ha acquisito queste competenze che sono molto evidenti, ci sono altre competenze che il bambino acquisisce che sono un po' meno evidenti, come la capacità di decidere per se stesso, per esempio, su alcune piccole cose, certo, ovviamente, o quella che in tante mi metto in mezzo anch'io, facciamo fatica ad accettare, che è la volontà e la capacità di scegliersi i propri vestiti. Che fatica, no, accettarlo, perché a volte si mettono addosso delle cose.
Allora, su questo argomento ci torneremo, perché io ho una visione di come dovrebbe essere l'abbigliamento molto easy, nel senso che non deve essere una decisione in più che ogni giorno devo prendere, perché per me una volta che trovi il modo di vestirti che ti sta bene, che ti piace, che ti fa sentire bene, non vedo perché devi continuare a cambiare. Parere personale,
d'accordo. Comunque,
molto essenziale, ma
comunque
efficace.
A un certo punto alcuni bambini in particolar modo prendono delle decisioni per se stessi in merito, e non è sempre facile per l'adulto lasciarli camminare sulle loro gambe, anche in senso metaforico. Noi però ci dobbiamo ricordare che questa è il processo di crescita, e quindi non toglie assolutamente autorevolezza all'adulto. Siamo noi che ci dobbiamo adeguare a loro, in realtà, da questo punto di vista.
Li lasciamo sbagliare in un certo senso, li lasciamo sperimentare.
Allora, li lasciamo sbagliare, diciamo, con la rete, nel senso, con la protezione. Man mano che crescono, se noi offriamo loro occasioni in cui prendere decisioni e rischiare di sbagliare in un ambiente protetto, in una zona, no, sicura, in cui noi possiamo comunque intervenire, questo li aiuta a sviluppare anche la competenza decisionale, e quindi a non fare grandissimi errori poi nel futuro, perché il peggio che possiamo fare è decidere sempre tutto per loro, non lasciarli scegliere in autonomia, e poi un bel giorno, per la legge, sono maggiorenni e possono appunto decidere per se stessi, e lì poi vediamo cosa succede, insomma.
Abbiamo parlato di amore?
Sì.
Autorevolezza,
sì.
E c'era una di mezzo che era arte.
L'arte.
Quindi, ma l'arte e in generale tutte quelle che sono le espressioni della creatività di una persona, come posso usarli per passare dei valori importanti, come possono essere per esempio l'empatia, il rispetto degli altri, anche la libertà di espressione eventualmente,
certo,
che l'arte secondo me rappresenta nel modo più luminoso.
Abbiamo scelto in realtà questa parola proprio per questo, perché l'arte è la massima espressione della creatività, e dentro alla parola arte mettiamo qualunque cosa, qualunque attività o pensiero anche, no? Che ognuno di noi può considerare come artistico e creativo. L'abbiamo inserita in questa triade perché l'arte in ogni sua forma permette ai bambini di sviluppare quelle aree del cervello legate appunto alla creatività, e questo permette loro di crescere da un altro punto di vista, che non è quello razionale e logico, ma che è quello più artistico,
viene creativo. Proprio da
creativo, sì, più aperto anche, no?
E che, siccome... che ha tanto a che fare poi con la capacità di risolvere i problemi in modi non canonici.
Esattamente, esattamente. Quindi diamo loro non solo le competenze logiche, per esempio per la risoluzione dei problemi, ma anche quelle più laterali, no? Il pensiero laterale, ecco, mi veniva questa parola.
Vogliamo inserire un inglesismo?
Dai.
Problem solving by thinking outside the box.
Oh, eccolo lì. Perfetto.
Mamma mia.
Quello volevo dire, vedi?
Ho i brividi.
Ecco, e come inseriamo l'arte nei nostri metodi educativi? Offrendo ai bambini tutte le situazioni in cui loro possono esprimersi. Quindi non affidiamoci solo a quello che fanno a scuola o a quello che fanno in corsi definiti e predeterminati rispetto appunto a quello che può essere la pittura, la musica, la danza e quant'altro.
Comunque sono importanti perché apprendono competenze fuori dalla famiglia e da un'altra voce.
Importantissimo. Quindi sì, una delle prime cose che avremmo voluto dire è proprio non solo sport ma anche arte nei corsi extrascolastici, e poi inseriteli anche in famiglia, quindi qualunque sia l'occasione di giocare con le tempere, con i pastelli, inventarsi una scenografia, un canto, una poesia,
il teatro dei burattini,
davvero c'è il mondo dentro a tutto questo, quindi qualunque sia l'occasione sfruttiamola proprio per permettere ai bambini di esprimere la loro creatività. Quindi io sono una di quelle che sostiene che il disegnare dentro i bordi, il colorare dentro i bordi non sempre sia la cosa giusta da fare, nel senso che in alcune occasioni è importante che i bambini imparino questo, perché allenano la capacità del movimento della mano, allenano l'ordine, la precisione, e va benissimo. D'altra parte io ho inserito e inserisco anche momenti in cui coloriamo fuori dai bordi, perché che cosa succede se vado fuori dai bordi? Che cosa viene fuori? Viene fuori molto altro rispetto a quello che succede dentro ai bordi, metaforicamente e non. E poi c'è un tema importante legato anche ai valori e al significato spirituale che la creatività ha nella crescita dei bambini, e in questo periodo siamo immersi, no? In questo mondo di spiritualità, perché la sto studiando e la stiamo studiando parecchio.
Posso fare autopromozione?
Sì, è così.
Così, per chi vede è qui, per chi non vede, La spiritualità nei bambini, scritto da Maurizio Scaletti, è un libro affascinante, lo trovate su Amazon.
E parla
il link
anche di creatività.
Lo metteremo sicuramente a disposizione.
E parla anche di creatività, perché la creatività è uno di quei modi che l'essere umano ha per esprimere ciò che ha dentro, che non è solo il pensiero appunto, ma è qualcosa di più, è l'emozione, è la sensazione, è la connessione con quel qualcosa che chiamiamo oltre, per non dargli un nome e darglieli tutti. E questa connessione nei bambini è evidentissima se solo noi la lasciamo esprimere.
Ma per passare l'amore per l'arte e per questa espressione della propria creatività, ci sono dei metodi più efficaci di altri, sì, magari da età molto 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 basse?
Da età molto molto basse, per passare questo amore per l'arte. Ma in realtà io credo che la condivisione delle esperienze con i bambini sia fondamentale. Allora, tutti noi nasciamo con un bagaglio genetico e con delle attitudini, il nostro contesto educativo, quindi l'ambiente in cui siamo immersi fin da piccoli, ci trasmette. Io credo che l'osservazione del bambino nelle sue attitudini naturali e la coltivazione di queste attitudini, quindi aiutare il bambino a fiorire nelle sue attitudini, sia fondamentale. E dall'altra parte la nostra partecipazione come famiglia in attività diversificate, veramente inventiamoci, ecco, usiamo la nostra creatività e inventiamoci di tutto e di più, perché solo facendoli provare possiamo capire se i bambini sono attratti o no da una certa attività, e solo mettendoci anche noi al 100% dentro a queste attività possiamo coinvolgerli e quindi fargliela.
Stimolarli verso un percorso che include l'arte.
Sì, assolutamente.
Perciò amore,
autorevolezza,
arte e autorevolezza. Autorevolezza sì, ma la mettiamo dopo.
La vuoi mettere dopo?
Sì, secondo me ci sta meglio dopo, perché delimita...
Come vuoi tu. L'ordine non è importante.
Va bene, l'ordine non è importante. Detto questo... Abbiamo passato un po' di conoscenza, un po' di strumenti. La famiglia non è una democrazia, ma agisce come una democrazia.
Sì.
Alla fine qualcuno prende le decisioni, che sono i genitori. Insegniamo il processo decisionale ai nostri bambini, coinvolgendoli e soprattutto spiegando perché. Perché facciamo le cose in un certo modo. Questa secondo me è la cosa più importante che abbiamo discusso oggi.
E che spesso non facciamo perché crediamo di non avere tempo. Perché siamo genitori tutti molto impegnati e quindi abbiamo poco tempo e abbiamo poca, a volte anche poca energia. E quindi il, come dire, sintetizzare, riassumere, il dire no perché l'ho detto io, che è una frase terribile, che per fortuna si sente molto poco oggi, però credo che ci riporti con la memoria a qualcosa della nostra infanzia. Ho detto di no ed è no perché l'ho deciso io, ce lo dicevano i nostri genitori. E ecco, il sintetizzare in queste frasi non aiuta, perché chiaramente non spiega nulla.
Quindi spiegare il perché è un investimento
assolutamente sì.
Costoso, perché costa fatica,
tempo ed energia,
però ripaga bene.
Assolutamente sì. E a volte dobbiamo proprio fermarci da tutte le nostre attività e dedicare qualche minuto alla spiegazione del perché al bambino rispetto a ciò che sta succedendo.
Fantastico, ci sentiamo settimana prossima.
A settimana prossima.